Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, oggi parliamo di software e di sicurezza pratica del software applicato alle cose, agli oggetti. Vengo da una generazione che... Oh, come la faccio lunga! Vengo da una generazione dove il software si metteva su una macchina, quando si spegneva la macchina si perdeva tutto, perché la macchina non aveva nemmeno una memoria interna durevole. Il Commodore 64, dovevo salvare tutto su cassetta. Oppure ho avuto la fortuna, mio padre mi regalò subito il drive, il 1541, e quindi potevo salvare tutto su floppy disk alla velocità della luce, save, pippo, .8.1, non mi ricordo nemmeno perché c'era quel .1. Comunque, la percezione che avevamo allora è che tutto quello che facevamo sul software non era una cosa durevole, finché non si progettava perché fosse durevole. Quindi c'era la necessità di trovare l'algoritmo, la soluzione, la ricorrenza, eccetera, eccetera, e poi avere anche un database, eventualmente, dove memorizzare tutte le cose. Ma quella era proprio una visione antidiluviana. Io mi ricordo del database, era un file di testo, se definivo che una scheda doveva essere di 1000 caratteri e avevo 100 schede, avevo 100.000 caratteri da memorizzare da qualche parte. E poi per saltare dall'uno all'altro saltavo di 1000 in 1000. E era così che funzionava il software allora. Quando poi ho visto che il software diventava sempre più complesso, sempre più ampio, sempre più dipendente da librerie, framework, sistemi operativi, periferiche, sistemi esterni, e infine applicato per far decidere delle macchine che cosa fare, ho avuto tantissime perplessità. Finché era una macchina fotografica, dici, vabbè, non mi piace il software, la cambio, ma che cosa posso aver fatto? Posso aver perso una fotografia, bella, importante quanto vuoi, però sembra una fotografia, eh? Se si tratta di una macchina o di un monopattino o di qualsiasi altro sistema dove l'affidamento della vita viene dato da chi la conduce il mezzo, ecco, io dico, ma veramente in effetti ci dovrebbero essere dei sistemi di sicurezza. E la cosa viene grazie a una segnalazione del gruppone su Telegram di Grazia Margherita, che segnala che negli Stati Uniti hanno capito che devono assolutamente sostituire tutte le gru cinesi usate nei porti per la movimentazione dei container, perché è vero, sono costate meno, ma sono tutte programmate con sistemi cinesi. E quindi possono diventare un'arma alla Cina che dall'oggi al domani blocca tutto il sistema dei porti. Risposta della Cina: vi siete svampati il cervello. Dice, siete un po' paranoici. E attenzione, al di là della battuta molto cinese, molto diplomatica, comunque c'è la percezione della Cina che non ha interesse a giocarsi un cliente, cosa che invece gli Stati Uniti sembrano dimostrare nei confronti dei propri clienti, cioè a volte preferiscono giocarsi cliente ma guadagnare di più sopra, subito. Ma per fortuna non è una regola costante, ma insomma, diciamolo, ha senso preoccuparsi perché tutte le gru di una nazione sono gestite con prodotti cinesi? Se sono tutte telecomandabili, un po' come le webcam, che hanno tutte dei sistemi di passaggio dai server cinesi, un pensiero uno se lo deve fare. La domanda è se bisogna farselo prima o a cose fatte, poi fare una bella dichiarazione così politica. Però per noi che dobbiamo scegliere i prodotti, avremo sicuramente, quando andiamo in un negozio, la scelta tra un prodotto cinese e uno cinese. Nel senso che anche adesso sto guardando e c'era un prodotto, non so se era, non mi ricordo cos'era, Lenovo o un altro ancora, che diceva garanzia, qualità e bla 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 bla, poi in fondo made in Cina, in China. E quindi sono fatti lì, però chi se ne frega come sono fatti? La logica fa sì che sono gestiti anche tramite un servizio, qualche servizio cinese. E io mi sono domandato per voi, ma quante domande mi faccio, ma quali sono i criteri per scegliere un fornitore di un dispositivo fisico che però ha una logica gestita da un software, e questo software si collega in remoto da qualche parte? Ci sono tante regole di sicurezza, spesso sono regole tecniche, le ISO. Quelle della cyber security sinceramente sono abbastanza ridicole. Ho chiesto anche a ChatGPT di farmi una sintesi. Mi dice che gli aspetti principali sono quelli della privacy, non del buon funzionamento, della privacy, dell'autenticazione, di quello che il software... di come si possono autorizzare nuovi utenti su software, quindi praticamente l'autenticazione, la crittografia, gli aggiornamenti e il rilevamento delle minacce. Dopodiché test di sicurezza, l'isolamento e la sicurezza fisica. Tutti principi molto belli, ma il punto è che bisogna fare dei test di funzionamento in situazioni ideali, in situazioni meno ideali. Ripeto, venendo da Commodore 64, tu sai che spegni tutto e la ROM resta quella. Non si può neanche modificare la ROM, semplicemente, magari live, però se riaccendi e rispegni tutto, la ROM è quella lì, quindi puoi ingannarla in qualche modo, ma quella è. Invece in tutti i sistemi moderni è proprio la progettazione sia di hardware che software che ha raggiunto il limite, cioè non si pensa più di poter sviluppare un sistema integrato hardware e software, se, a meno che non sei uno smanettone. E in questo periodo ho visto recensire delle GPU non Nvidia che propongono di gestire un computer in maniera efficacissima e si trovano però all'imbarazzo di non poter offrire le stesse prestazioni di accelerazione di calcolo di una GPU Nvidia, perché Nvidia ha Coda, se non sbaglio, che è un linguaggio proprietario che non può essere replicato uguale altrove. Dovrebbe essere proprio clonato, ma riscritto da zero, un po' come il mondo Open Java con Java. Quindi che cosa succede? Succede che ormai siamo tutti legati a un mondo pensato tipo Windows o Linux, perché questi sono i due grandi colossi dei sistemi operativi dietro. E non si riesce a pensare a qualcosa di diverso. Io mi ricordo QNX, chi se lo ricorda QNX? Era un sistema operativo che io avevo testato in beta, scaricandomelo, stava su un dischetto, poi su un CD-ROM da 640, pochissimo, ci stava tutto, e poi alla fine anche qualcosa di più, ma questo è scomparso dal mercato perché praticamente è diventato il sistema operativo delle centrali nucleari. Era talmente stabile e affidabile che era progettato per funzionare anche qualora saltasse tutto. Proprio era studiato per andare avanti, non avere errori. Quindi è tutta una progettazione completamente diversa. Oggi sembra che tutte le aziende preferiscano avere dei sistemi, lo diceva un programmatore, non cercano più il programmatore che scrive la funzionalità dall'A alla Z in modo che funzioni bene. Vogliono quel programmatore che prende il mattone e lo mette nel muro e basta, lo standard del muro è definito, il mattone è definito, lo mette a posto e non chieda niente di più. E ecco anche tanti scontri, alcuni programmatori che dicono ma io faccio questa cosa in più perché così viene meglio, e poi gli dicono no, non dovevi farla perché non era prevista contrattualmente, noi dobbiamo dare meno, quindi lascia aperto. E tante varie incomprensioni. Sta di fatto che questa notizia sulla sostituzione delle gru negli Stati Uniti perché cinesi è ridicola. Per fortuna in Europa e in Italia abbiamo già degli strumenti per selezionare i fornitori sulla base dei criteri di sicurezza. Però attenzione, è proprio una concezione completamente diversa. Da una parte, se guardiamo tutto quello che viene detto, viene progettato, quello che si fa, quello che si fa anche, è tutto sulla carta. Cioè, io ho qualcuno mi certifica che di fronte alla minaccia resiste, di fronte a questo resiste. Però non c'è è ancora lasciato all'iniziativa del committente, più che del fornitore, l'idea di sviluppare qualcosa di molto solido dalla A alla Z, con i relativi costi straordinari che ne derivano. Oltretutto mancherebbe personale. Quindi se poi perdi il programmatore centrale che sta facendo questa cosa, diventa imbarazzante. E chiudendo l'argomento di questa puntata lunga sulla affidabilità dei sistemi informatici nell'internet delle cose, segnalo una iniziativa dell'India di puntare su computer basati su chip open source. Il commento di molti è: guardate, questo chip open source non è il migliore, non è il più prestante, non è. Però è totalmente open source ed è progettato strutturalmente per crescere e accudire qualsiasi altro software aggiuntivo da mettergli attorno e farlo funzionare. In poche parole, l'India ha preferito avere un chip meno prestante di quelli americani o di quelli realizzati in Corea e in Cina, prendendone uno aperto, gratuito, che tutto il mondo conosce, ma attorno al quale si può costruire veramente un sistema integrato. Ecco, questa visione lungimirante indiana mi piace un po' a tutti quelli che vedono come fare le cose. E obiettivamente però diciamo che l'India non parte solo da un chip open source, parte da una tradizione millenaria e una cultura millenaria e una formazione millenaria che vede la matematica al centro della istruzione, della formazione, con metodologie che in Europa assolutamente ci sogniamo, facendo anche divertire attorno alla matematica. Quindi ecco, come vedete, alla fine è sempre la cultura che dirige tutto. Noi per ora stiamo tamponando e stiamo pensando a fare dei progetti più convenienti economicamente, che costano meno e si fanno guadagnare subito, ma che possono crollare da un momento all'altro. Dite, ma a me cosa può succedere? Niente, che tu, il tuo fornitore dell'internet delle cose, se non è di quelli aperti strutturalmente ab origine, se chiude probabilmente ti lascia con un pugno di mosche in mano, come è successo per alcuni dispositivi IoT negli anni passati. Quindi tutto questo che cosa significa? Significa: io ti devo vendere qualcosa che funziona, punto. Per funzionare che rischi si corrono? Quello della connessione al controllo a distanza? Allora ragazzi, lavoriamo su questo, teniamo i due ambiti separati e limitiamo la comunicazione dall'interno all'esterno il più possibile, in modo tale da ridurre i rischi. E poi benemate ROM, ragazzi. Cioè, ricordiamoci, progettiamo un qualcosa per cui sia facile togliere la ROM e metterne una nuova. Perché no? Caffè 2.0, un caro saluto a tutti, alla prossima!